This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Roger Podcast.
Picasso? Ah, dite quello che volete. Di certo disegnava male. Guernica, Pablo Picasso. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Oh, eccoci. Siamo davanti a uno dei più famosi capolavori di Picasso. Sai che è qui solo dal 1981? L'autore fece spedire l'opera a New York nel 1939, disponendo che il quadro fosse inviato in Spagna solo al ripristino della democrazia. Quindi la Spagna dovette attendere la morte di Franco per avere Guernica dopo più di 40 anni.
Ma perché non l'hanno messa al Prado?
Beh, è evidente. Perché non ci stava. 3,5 metri per quasi 8 di tempera grigia, bianca, nera e bruna, per raccontare quanto atroce e ingiusta sia la guerra. Di come sia sempre una strage degli innocenti, perché colpisce non solo soldati, ma anche donne, bambini, animali. E di quanto abbiamo bisogno di una nuova speranza di pace. È una condanna aperta dell'artista, che non racconta solo la tragedia della cittadina di Guernica per mano dei nazisti, ma che, nello spazio annullato della rappresentazione cubista, parla di tutte le guerre, nello spazio e nel tempo. Guarda questa donna disperata col figliolo morto in braccio. Sembra una pietà di Michelangelo, deformata dallo strazio del dolore.
Deformata, sì, questo è poco ma sicuro. Pure il cavallo è un po' deforme.
Guernica fu esposta all'Esposizione Internazionale di Parigi nel 1937 per il padiglione spagnolo. Ma lì per lì non fu apprezzata nemmeno dagli stessi committenti, che la ritennero, senza mezzi termini, ridicola e inadeguata.
In effetti, bello, non discuto, per carità, la guerra, l'emozione. Però si poteva sforzare un po' di più. 3 colori, 4 linee in croce, pare una caricatura.
Vai, spiegami meglio questo tuo disappunto.
Cioè, uno da Picasso, che è il pittore per antonomasia, si aspetta che sappia disegnare bene, e invece, se questo è uno dei suoi capolavori, o ci aveva fretta, o disegnava male.
Pensa invece che la sua è stata una ricerca lunga una vita. Altro che fretta. Peccato che siamo a Madrid. Se solo fossimo a Barcellona.
Per il caldo soffocante di luglio? Ma lo sapevamo. Madrid, 9 meses de invierno y 3 de infierno. Olé! Comunque, siamo ancora in tempo a cambiare la prenotazione dell'hotel e a prendere un treno per Barcellona. E domani, in 2 ore e mezza, siamo al mare. Tanto, io il Santiago Bernabéu l'ho visto. E aggiungere il Camp Nou non mi dispiacerebbe affatto.
Beh, se proprio insisti, ti farò questa concessione. Chiamo l'hotel?
Ma che chiami? Vuoi mandare pure un telegramma, un fax? Disdico dall'app, donna dell'età della pietra. Dovevo aspettarmelo che c'era la fregatura.
Credevi che mi sarei sorbita la visita allo stadio senza renderti la pariglia? Non avrei mai potuto permettere che restassi con una visione parziale e riduttiva dell'opera di Picasso. Qui troviamo un intero museo dedicato alla sua produzione artistica, con più di 4.000 opere, molte delle quali della sua gioventù. Ma non sei eccitato al solo pensiero?
Proprio come un adolescente che sta per accedere a YouPorn.
Guarda quest'olio su tela, è quasi a grandezza naturale. Si chiama Scienza e Carità ed è la descrizione esatta di un'agonia familiare. La donna nel letto ha tutta la faccia di una che sta per morire. Il medico le conta i battiti del polso e possiamo intuire la sua espressione concentrata e non troppo ottimista. Una suora con in braccio un bimbo le porge una tazza forse di brodo. La donna cerca con lo sguardo il suo pupo in braccio alla monaca. Che non sia una scena di povertà, ce lo dice la cornice barocca appesa al capezzale, anche se il muro sotto la finestra è macchiato di muffa. Un po' come dire che la malattia, quando capita, rende insicuri e dunque poveri. tutti.
Non sembra proprio un Picasso, è diverso, cioè giusto, cioè è fatto bene, cioè è descrittivo.
Quando è così puoi dire accademico, anche senza cioè. In effetti è una descrizione reale, che fa parte infatti del cosiddetto realismo spagnolo. E sai quanti anni aveva Picasso quando l'ha dipinto?
Boh, doveva essere già adulto, vista la precisione della tecnica. 40?
Circa 16. Era solo un ragazzino. Pensa alle meraviglie che facevi tu quando avevi 16 anni.
Seguendo la corrente del realismo liceale, con un rapido gesto disegnai un fallo gigante sulla porta del bagno dei prof. Ti ricordi?
Come no. 2 giorni di sospensione. Tuo padre ti sequestrò il motorino fino a fine anno scolastico. Il padre di Picasso, invece, artista pure lui, era molto fiero del figlio per questo quadro con cui Pablo vinse addirittura 2 riconoscimenti. Uno all'Esposizione Generale di Belle Arti di Madrid e l'altro all'Esposizione Provinciale di Malaga. Ma è da questo momento che Picasso comincia a capire che non è questa la sua via nell'arte. Intuisce, forse ancora prima di deciderlo, che avrebbe rotto con la tradizione, che avrebbe fatto arte in maniera diversa, anche a costo di rinunciare a ciò che sapeva fare in modo così sublime.
E comincia a disegnare male.
Diciamo che comincia a sperimentare. Lui stesso dirà: a 12 anni dipingevo come Raffaello, ma ci ho messo tutta una vita per imparare a dipingere come un bambino. Picasso si sforza di dimenticare quello che sapeva, lavora per sottrazione, per sintesi, cioè arrivando all'astrazione del tipo universale, in cui tutti si possono riconoscere nonostante le contingenze.
Chi c'ha il pane non c'ha i denti. È come se uno figo come Argentero scegliesse di sedurre le donne unicamente facendo scoregge con l'ascella.
Più o meno, se non altro perché le scoregge con l'ascella non sono immediatamente apprezzabili, proprio come la prima produzione artistica sperimentale di Picasso. E infatti, a proposito del fatto che ci sono diverse opere d'arte dove i colori adoperati sono pochi, bisogna dire che, per un periodo, non fu una scelta solo stilistica, ma anche una necessità economica. Le finanze non furono sempre fiorenti e dunque per risparmiare si risolse a ridurre il numero dei colori impiegati e a riciclare le tele ridipingendoci sopra.
Uomo del nostro tempo, insomma. Evviva il riciclo!
Il percorso fu lungo. Picasso era un artista mentale e anche un po' iperattivo e i periodi artistici che sperimentò sono così numerosi che è pure difficile elencarli. Abbiamo già citato il realismo spagnolo, ci sono poi il periodo blu, il periodo rosa, il periodo africano, il cubismo analitico, il cubismo sintetico, il periodo neoclassico.
Basta, 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 pietà, pietà!
Pietà? Ecco, pietà è una parola che non esisteva nel vocabolario di Picasso. Era infatti geniale, ma affettivamente spietato.
Ah, allora vedi che anche lui un difetto ce l'aveva.
E mica piccolo. Era terribile con amici, parenti e soprattutto con le sue donne, che morirono tutte o pazze o suicide. Era ciò che definiremmo un manipolatore. Attirava nella sua ragnatela le persone e poi se ne cibava. Non aveva scrupoli con nessuno, nessuno!
Però siccome è Picasso, il mostro sacro dell'arte spagnola, non gli dice niente nessuno.
In verità, c'è più di un delatore contemporaneo. Per esempio l'artista danese Olafur Eliasson, che alla presentazione di una sua mostra a Bilbao sparò a 0 su Picasso, dicendo, forse esagerando, che era un porco violentatore come Weinstein. Certo, diceva questa cosa a Bilbao, nei Paesi Baschi, e qualcuno ipotizzò che volesse distruggere un simbolo spagnolo, strizzando l'occhio ai separatisti. Ma chi può dirlo? Che fosse un uomo deprecabile è un fatto innegabile. Ma che dovremmo fare delle opere di artisti immorali?
Non so, bruciarle?
Forse, ma se così fosse oggi non avremmo nessun Caravaggio, considerato che era un rissoso condannato per omicidio. In tutta la storia dell'arte ci sono opere bellissime, create da artisti criticabili. Ma forse l'errore è identificare l'opera con l'artista, perché l'opera è generata dall'artista, ma è anche un'opera d'arte di per sé.
Come dire, che colpa ne ho io se mio padre era uno stronzo?
Sì, ma proviamo anche a pensarla al contrario. In fondo è del tutto possibile che persone di buon carattere possano scrivere, che so, un romanzo horror raccapricciante. L'autore rimane una persona mite nella vita reale e la sua creazione resta un racconto crudele. L'opera non sceglie il proprio artista, proprio come non si sceglie un genitore. L'opera ha una sua propria dignità o indegnità, a prescindere da chi l'ha partorita. Per questo bisogna avere l'onestà intellettuale di dire che se un grande artista a un certo punto fa una ciofeca, l'opera una ciofeca resta.
E quindi?
E quindi o ci si pensa prima e si boicottano gli artisti quando sono in vita perché sono stronzi, oppure bisogna scindere l'opera dall'artista e farsi un'opinione caso per caso su cosa quell'opera dice di per sé.
Io mi sono fatto l'opinione che ci serve una cerveza, subito.
Direi che ce la siamo meritata.
Stereotypart ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotypart@roger-podcast.com.
Stereotypart è una serie originale Roger, ideata da Chiara Attanasio e Morena Rossi. I testi sono di Chiara Attanasio, con la collaborazione di Morena Rossi, Max Zaccagnini, Mary Carrer, Benedetta Drago, Alice Lopresti. Produzione di Carlotta Longo per Roger, la fabbrica delle storie. Sound design di Simone Pavanna.